eccoci qua, venerdì 30 aprile, sono le 8.02 se ci ascoltate in diretta, le 13 appena passate se ascoltate la replica di questo programma che si intitola Extra Live. Buongiorno Giovanni Follesa.
E buongiorno a te Sergio Benoni, a chi ci sta ascoltando naturalmente.
Puntata che chiude la settimana, sempre molto attesa quella del venerdì, anche perché diciamo il ragionamento da qualche settimana a questa parte verte sul colore, sul cambiamento eventuale di colore per la Sardegna. E oggi è una giornata ad attesa, molto calda, soprattutto per chi ha attività commerciali. Sappiamo che queste zone gialle, arancioni, rosse hanno ormai poche ripercussioni sulla vita delle persone, diciamo la vita normale, perché tutti quanti ormai abbiamo imparato un po' a regolarci e a fare come meglio crediamo, col buon senso, però sicuramente sono molto pesanti.
Ne hanno molto di più per i commercianti, per gli esercenti, per chi ha delle saracinesche da sollevare la mattina.
Ecco, e difatti è anche un po' quello che molti si chiedono, dopo un anno e mezzo ha ancora senso questo giochino che alla fine si ripercuote soltanto su alcune categorie, dal momento che ormai la gente in qualche modo ha capito come si deve comportare, come deve gestire le cose, anche se le immagini che ho visto ieri, oddio, ho visto un po' di telegiornali e un po' di immagini di programmi televisivi di approfondimento giornalistico, e ho visto delle scene in giro per le città che mi hanno fatto venire la pelle d'oca.
Che non è zona gialla, è zona bianca, niente, è free covid o covid free.
Assolutamente, anzi. Sì. Comunque, in attesa di scoprire se oggi torneremo in arancione, se tra una settimana potremo addirittura tornare in giallo, cosa che sembrerebbe possibile, poi vi spieghiamo anche perché, diamo un'occhiata ai titoli della prima pagina, anche l'Unione ovviamente titola sull'attesa dell'arancione.
Sì, esatto, intanto c'è l'apertura del giornale sul governo riapre gli uffici, pubblico impiego salta l'obbligo.
Danno ragione a Chessa, diciamo.
Esatto.
Il governo volta tanto segue Gianni Chessa.
Vedi, hanno sentito,
basta,
hanno visto il video.
Basta smart working.
Via, che la gente non lavora poi. I buoni pasto.
È finita la pacchia, come diceva
quella. Esatto, adesso si torna a lavorare.
Ok.
Quindi via lo smart working e niente, poi... L'occhiello invece sia al piano da 248 miliardi, sì. La palla ovviamente a Bruxelles, l'isola è pronta a trattare per quanto riguarda i propri progetti.
Progetti di altissimo livello, non li avevamo ancora capiti, non avevamo ancora scoperto quali siano i progetti presentati dalla Sardegna. Fatto sta che alcuni grandi progetti che erano stati della Sardegna in anni passati sono stati in qualche modo clonati e presentati e regolarmente finanziati da altre regioni. Noi siamo rimasti al palo perché noi ci stiamo occupando di altre cosucce nel frattempo.
Sì, no? Cosettine così, esatto. Chissà se questo allevamento di oche che a me ha colpito tanto, veramente.
Le oche sono belle, danno bella idea di cosa. Una Sardegna popolata da oche e belle grassottelle che razzolano per l'aia. Nel frattempo invece si parla ancora di Sardara.
Sì,
ci sono novità per quanto riguarda, anche se non la possiamo chiamare inchiesta, comunque sicuramente l'approfondimento,
diciamo che è un approfondimento
al Palazzo di Giustizia da parte della Procura.
Sì, perché da quello che ci racconta oggi Francesco Pina nell'appuntamento quotidiano, insomma, ci sono diverse versioni a seconda dei testimoni sentiti.
Stanno andando sempre più testimoni e si stanno ascoltando anche altre persone che si scoprono o erano presenti o sapevano, erano al corrente, altri soci della società che gestisce le terme, per esempio.
Sì, per esempio ieri un nome nuovo che viene riconfermato anche oggi è la convocazione in procura del patron dei grandi eventi dell'isola per quanto riguarda il rally.
L'uomo del rally di Sardegna.
Esatto, Carmelo Mereu, che è stato chiamato.
Ci sembrava strano che non ci fossero i grandi eventi sportivi. C'era la musica, c'era l'esercito, c'era la sanità, c'era gli alti papaveri dell'amministrazione, un organizzatore di grandi eventi. Non poteva non esserci. Chi mancava di sicuro era chi aveva fatto gli inviti, però, perché
chiedono,
ma chi ha potuto portare
tutta questa gente lì? Ecco. E su questo sono divise le persone che erano presenti, perché secondo alcuni, ovviamente, il presidente non sapeva niente.
Il presidente Solinas?
Sì, Solinas.
Cioè, stai alludendo il fatto che
Io non sto alludendo a niente.
No.
Sto dicendo che alcune delle persone sentite avrebbero detto che alcune si sono divise, alcune no, Solinas non sapeva niente. Altre invece hanno detto che hanno fatto capire, intuire,
non
che
sarebbero mai venute se non avessero saputo che
se non ci fosse
che...
stato che in realtà era atteso il presidente e parte della giunta. Questo, questo ci ricorda, ci riporta all'articolo di Francesco Pina.
Eh sì, in effetti risulta davvero molto molto strano che tante persone rischino in periodo di zona arancione di andare a fare una riunione in 40, in 50 in un complesso termale a Sardara. Perché? Per vedersi in faccia tra di loro, per giocare a zacche e poni, per mangiarsi un maialetto,
per tuffarsi in piscina,
per vedere il nuovo progetto di ristrutturazione delle terme. Insomma, sono in molti a dire che quando sono stati invitati qualcuno gli avrebbe fatto intuire che c'era anche il presidente. La cosa mi fa venire i brividi, perché immagino un invito fatto in pieno, diciamo, coprifuoco a nome del presidente della regione, mi spalanca un mondo, oddio, no?
È molto particolare. Guarda, per essere precisi, leggiamo, perché insomma, sui dettagli il condizionale è d'obbligo, ma pare certo che almeno in tre abbiano confermato che il governatore Solinas fosse all'oscuro dell'evento. Ad essere convinti che però il presidente della regione ci sarebbe stato, assieme ad alcuni componenti della giunta, erano alcuni degli invitati, che a quanto pare avrebbero fatto mettere nero su bianco che dopo aver ricevuto l'invito sarebbero caduti nell'equivoco. Quindi
cioè,
ci
eravamo
sono
stati invitati pensando
versioni,
che ci fossero
versioni contrastanti.
Ricordiamo che comunque sicuramente era presente all'evento, diciamo, il portavoce, quindi il rappresentante numero uno del presidente, che è quella
persona più vicina, o una delle persone più vicine, certo.
E che sono in molti a dire che l'invito era arrivato da lì, quindi era arrivato in qualche modo da Villa Devoto. Dopodiché vediamo, il magistrato sta cercando di capire fino a che punto il presidente fosse al corrente di questa cosa o non lo fosse del tutto, e allora la cosa prende ancora dei contorni più inquietanti. Qualcuno si è permesso di organizzare una cosa spendendo evidentemente, perché questo risulta dalle testimonianze, il nome del presidente senza che il presidente ne fosse minimamente a conoscenza. Cioè,
sì,
ripetiamo, siamo
sì,
quasi al golpe,
le strade
diciamo
sono quelle. Da una parte potrebbe essere golpe, dall'altra evidentemente il presidente sarebbe circondato da persone
che fanno le cose a sua insaputa.
A sua insaputa, ecco. Vabbè, che la politica è piena di cose insaputa,
sì,
ed è diretti interessanti.
È un classicone. Sono le 8:09, un classico anche il brano che vi stiamo facendo ascoltare. Chosen Few, Funky Buttercup. What is it called? Funky Buttercup. And baby, it's bad. Ooh, yes, I like it. And that ain't sad. Ooh. Come on, babe, and move your feet. Get down in yourself and take the funky beat. Come on, sing, it's the latest beat. Minuti, le 13 e 11 minuti se ci ascoltate in replica. E che venerdì sarebbe se non ci collegassimo con la redazione di UTG, dove c'è il nostro amico e collega Chicco Fresu. Buongiorno Chicco.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
Ciao,
a
Chicco,
tutti.
Buongiorno.
Allora, conti alla mano, la zona arancione dovrebbe essere ormai cosa fatta, più o meno sicura.
Sì, la zona arancione, la domanda di oggi non è se, perché dovremmo andare abbastanza sereni verso la zona arancione a partire da lunedì. La domanda è fino a quando?
Esatto, anche perché c'è l'esempio della Puglia. Io adesso stavo controllando, la Puglia è passata in arancione la settimana scorsa e sta andando in giallo questa settimana con ogni probabilità. Se così fosse, la famosa regola delle due settimane minimo salterebbe e quindi potrebbe essere applicata anche per la Sardegna.
In realtà non salta sulla base della scansione temporale dei decreti, ma la Sardegna ha valori da zona gialla già da quando c'è stata confermata la terza settimana di rosso. Il meccanismo è un po' complesso, sì. Spiegarlo, cioè dovremmo andare no. sulle date, ma è così. Noi da tre settimane, la settimana prossima, se dovesse essere confermato questo trend di contagi, avremo alle spalle tre settimane di valori da zona gialla. Quindi esiste la possibilità che il Ministero decida, per il semplice fatto che l'abbiamo già vissuta questi dati tranquillizzanti, potrebbe decidere di farci fare il doppio salto nel giro di una settimana.
E che è quello che sperano,
o meglio,
ovviamente.
Potrebbe decidere. Le interlocuzioni sono avviate, la risposta non è ancora arrivata in realtà.
Io spero che le interlocuzioni non siano troppo intense, perché potrebbero essere anche controproducenti in alcuni casi.
No, guarda, io so per certo che l'assessore Mario Nieddu con il ministro Roberto Speranza ne stanno parlando dalla settimana scorsa, perché altrimenti la Sardegna correrebbe il rischio di vivere il paradosso per cui dopo 4 settimane di valori con zona gialla passeremo in zona gialla solamente il 17 maggio, sì, però con 4 settimane di dati minimi alle spalle.
Sì, che sarebbe una cosa assurda. Comunque, diciamo, c'è anche il precedente della Puglia che, se oggi si dovesse confermare, rappresenta appunto un precedente giuridico importante.
Sì.
Ecco, parliamo invece della situazione generale dei dati. RT mi sembra di capire intorno allo
0,81.
Ecco,
sì.
Che è, diciamo, nella media nazionale, se non addirittura al di sotto, ma anche perché ho notizia del fatto che già l'RT nazionale in una settimana di zona gialla sia leggermente cresciuto. E invece la questione del numero di malati, di nuovi contagi. Sui 100.000, tu che dato hai?
Siamo a 100. Il dato a ieri con gli ultimi numeri siamo a 100.
Eravamo a 132 la settimana scorsa, se non sbaglio.
Eravamo, per capire la progressione, la regressione della circolazione virale, basta guardare il dato che avevamo il 14 aprile, cioè solo due settimane fa, eravamo a 162, quindi si è ridotto di un terzo.
Sì.
Quindi guardando i dati settimanali si percepisce meglio la riduzione della circolazione del virus.
Quindi meno 30 più o meno ogni settimana, cioè abbiamo perso 30 malati ogni 100.000 abitanti in ogni settimana. Questo è un trend molto importante, rimane alto, ma sappiamo che non è un dato affidabile quello degli attualmente positivi, cioè il consolidato ogni 100.000, perché lì c'è il problema dei malati che probabilmente o non vengono cancellati o non si capisce bene perché noi abbiamo questo dato elevatissimo di attualmente positivi.
Noi ne parliamo da settimane, anche lì il messaggio deve essere arrivato da dove va a arrivare,
si stanno muovendo,
anche lì il dato sta calando, si sta erodendo in maniera importante, perché fino a due settimane fa avevamo 40-50 guariti ufficiali e conteggiati al giorno, adesso siamo saliti improvvisamente a un trend che raramente scende sotto i 300, ieri erano più di 400, per dire.
Ecco.
Quindi probabilmente è arrivato il messaggio negli uffici, hanno detto ragazzi,
facciamo un po' di pulizia, che c'è gente c'è gente che sta facendo,
sta facendo
il bagno al poeta e risulta ancora malato.
Esatto. Anche perché quello è un dato positivo che incoraggia un po' tutti, insomma, a vedere anche il numero dei guariti.
Esattamente.
È un po' di speranza.
Chicco, ti chiederei un focus su Cagliari, situazione Cagliari, anche perché insomma io ho notizia che la città in questo momento sia uno dei punti caldi dell'epidemia. Per esempio mi risulta che c'è tutta la comunità filippina molto sotto pressione, di un'ondata di contagi, che ovviamente, facendo come mestiere poi dopo in buona parte gli assistenti domestici, significa focolai domestici a
portarlo
go-go.
Un po' ovunque.
Ma so insomma di tante situazioni in città di gente che si sta facendo il Covid a casa. A te cosa risulta?
Sì, i dati di Cagliari sono in aumento. In questo periodo tutto l'andamento è legato proprio, appunto, come dicevi tu, a dei focolai. Quindi sì. Vengono individuati dei contagi. Il contagio non è diffuso tra la popolazione.
Sì.
Vengono individuati determinati focolai. Infatti i dati quotidiani oscillano oscillano tantissimo. Le giornate in cui l'intera città metropolitana di Cagliari va sui 50 e il giorno dopo sei a oltre 100 improvvisamente, perché sì, vengono beccati i focolai. Però il dato di Cagliari città rimane, come fin dall'inizio di questa epidemia, non particolarmente preoccupante. E comunque dobbiamo guardare al caso di Olbia, dove il sindaco ha certificato che il flusso dei dati è completamente sballato, tant'è che un giorno hanno avuto 200 positivi e il giorno dopo poi gli attualmente positivi sono crollati altrettanti 200. Quindi purtroppo questo è un flusso dei dati, non abbiamo il polso sulla base dei numeri quotidiani. Guardando l'andamento settimanale, Cagliari sì, è in leggera salita, ma non pericolosa salita.
Sì, e comunque, appunto, come ci dici tu, ci confermava per esempio nei giorni scorsi anche il direttore sanitario del Covid Hospital Marracini, è un fatto che si sta sviluppando proprio dentro le famiglie, dentro le case. Ci stiamo anche abituando a una visione diversa della pandemia, meno ambulanze con le sirene spiegate e più macchinette dell'ATS con le persone che vanno a fare i tamponi a domicilio. Io ne sto vedendo tantissimo.
È crollata l'età media dei contagi, due settimane fa parlavamo di 40, è scesa ulteriormente.
Questo è un dato molto preoccupante che a me ha sorpreso molto, direi che è la notizia della settimana, cioè questa diminuzione dell'età media così elevata, cioè 33 anni,
33, se
ha certificato
male,
l'Unione Sarda nei giorni scorsi, riprendendo i dati dell'ATS, è un dato incredibile, perché media 33 vuol dire che ci sono molti ventenni anche. Questo vuol dire che se ce ne sono tanti, diciamo, palesi, ce ne sono altrettanti, ma moltissimi non palesi, perché quella è un'età in cui i sintomi difficilmente si manifestano.
Sì, nel frattempo però dovrebbe continuare la campagna vaccinale, quindi quelli che adesso si stanno beccando il Covid non sono in situazione clinica preoccupante. In teoria dovrebbero essere protetti i fragili, quindi non ci sarebbe l'effetto porto il virus a casa e ammazzo la nonna, sì. Sto parlando in maniera molto chiara. E comunque i dati sono comunque in discesa, quindi questo effetto moltiplicatore per il momento non c'è, non sappiamo se possa svilupparsi in una fase successiva, ma adesso noi andremo a vivere maggiormente all'aria aperta, i ragazzi stanno maggiormente all'aria aperta, quindi sappiamo che il contatto
speriamo che ci aiuti il bel tempo.
Adesso sì, ma non perché colpisce meno, ma perché ci sono meno occasioni di contatto.
Senti, tu che sei sempre, diciamo, di vedetta alla ricerca di storie, cioè c'è una storia Covid della settimana che ci vuoi raccontare, che vuoi condividere con noi, un caso, una vicenda umana, una notizia?
Guarda,
particolare,
ce n'è una che stiamo, ce ne sono due in realtà, una sì. Che stiamo scandagliando, che di un ragazzo che ha perso i genitori entrambi troncati dal Covid a causa del fatto, un giovanissimo, a causa del fatto che un operatore che andava a casa loro non aveva pur vaccinato avrebbe portato il Covid,
sì.
Però lì stiamo cercando di capire bene nel dettaglio la cosa, ci sarebbero gli atti in procura. E l'altra è una bella storia, perché parliamo di Mirella Maria Mazzara, che è la super tifosa del Cagliari, la tifosa numero uno del Cagliari, che dopo settimane di ricovero, prima in terapia intensiva e poi dovrebbe essere uscita dalla terapia intensiva, è riuscita a scrivere un messaggio su Facebook, cioè mezza Cagliari, c'è chi ti fa il Cagliari la conosce, che ha esultato per lei.
Ho capito. A proposito di sport, ti segnalo un altro caso che invece apre una finestra sulla vicenda dei malati fragili, di cui ci occupiamo poi nella seconda parte del programma. C'è un mio caro amico che è un grande sportivo, un subacqueo che ha vinto anche campionati di pesca subacquea, Luca Labrocca, che ha pubblicato ieri su Facebook questo post. In data odierna sono stato chiamato per il vaccino in quanto ritenuto fragile. Devo preoccuparmi? C'è qualcosa che non so? Solinas, che mi rispondi? Quindi anch'io faccio parte dei 10.000 che hanno detto di no? Ridiamo per non piangere. Poi Luca ovviamente ha rinunciato a quella proposta di vaccino che gli veniva fatta per telefono da un operatore del CUP. Però quanti di questi 10.000 sono in realtà dei Luca Labrocca che hanno ricevuto una telefonata chissà come? Cioè, questo apre uno squarcio sul sistema informatico della sanità pubblica, inquietante. Cioè, e soprattutto ancora più inquietante il fatto che un dato così, che comprende gente chiamata a caso, caso, gente non trovata, gente che ha detto sì, aspetti, mio padre ha letto, devo organizzarmi per venire a fare il vaccino, che questo dato grossolano sia stato preso e buttato in consiglio regionale in maniera sbrigativa, dicendo che 3 su 4 dei fragili avevano...
Più che sbrigativa, difensiva perché sì. È stata usata come sì, difesa.
Sì, è poi ieri sera, ieri a tarda serata è arrivata la conferma dell'ATS, quindi sì. che ha certificato quei dati, perché il dubbio che
sì,
si era
ha certificato insinuato... dicendo che è un dato grossolano, però dove dentro ci sono anche quelli che non hanno risposto, quelli che hanno risposto,
esatto, perché
e non erano
io
malati.
Io so che tanti, soprattutto i più fragili, hanno detto sì, va bene per il vaccino, ma prima voglio parlare con il mio specialista.
Certo. Devo organizzarmi il trasporto, non è che potreste venirmela a fare a casa. Ecco, tutte queste giuste repliche sono state scambiate, o meglio, usate come dei no. Anzi, non dei no, dei non mi interessa il vaccino, peggio ancora.
Sì, per giustificare il fatto che è andato a rilento, il fatto che non si sta vaccinando per questo motivo, cioè colpa sempre degli altri.
C'è anche da capire chi sono realmente, quali sono le categorie dei codici di esenzione anche per i fragili, perché noi ieri abbiamo intervistato la responsabile del centro, di chi sta seguendo le vaccinazioni del centro sclerosi multipla, e ha detto no, solo l'1% su 7.000, quindi questo sì. È un dato che va a collidere un po' con quello che è stato fornito in consiglio regionale,
sì,
se vogliamo.
Ma questo è quanto risulta anche dai malati oncologici, e questo ce lo racconterà nella seconda parte del programma uno dei rappresentanti dell'associazione dei diabetici. Cioè questo dato di Solinas evidentemente è un dato
reale, però probabilmente utilizzato in quel sì. modo decontestualizzato è diventato un problema grosso.
Sì, usato quasi per attaccare in quel momento lì, una controffensiva.
Sicuramente per difendere, perché i numeri sono ancora troppo bassi. Anche ieri non abbiamo raggiunto nemmeno quota 10.000 vaccini. C'è un problema.
Nel frattempo si è perso di vista. Io non ho più visto mimetiche in giro. Tu hai visto Figliuolo, è notizia. Non l'ho più visto né nei telegiornali, nei programmi.
Quel uomo che è sempre vestito da caccia grossa. Il rischio è che torni a commissari l'impianto dei vaccini.
È possibile, però io non l'ho più visto. Ti giuro che è giorni che non compare più. E questa cosa mi inquieta
molto.
Però
diciamo anche che l'uomo della caccia grossa è un po' anche lui che sparacchia numeri. Ogni settimana cambia numeri. Starci dietro è un po' difficile.
Assolutamente. Ringraziamo Chicco Fresu, buon weekend e ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao,
speriamo per annunciare il giallo. Ciao, grazie.
Ciao. Take me to heart and I'll always love you. And nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving love unsure, makes willpower weak and temptation strong. A woman's only human. Should understand she's not just a plaything, she's flesh and blood just like her man. If you wanna flesh and blood, just like her.
Rida, Rida, Rida. Do right woman, do right man. 8:27, 13:27 se ci ascoltate in replica. E oggi è il 30 aprile, venerdì.
Ultimo giorno di aprile, tra l'altro.
Ultimo giorno di aprile, domani è Sant'Efisi.
Sant'Efisi,
Sant'Efisi,
sì,
in versione short, ultra veloce, no, una cosa ultra rapida, indolore,
rapida.
Un intramuscolo, come si diceva, no?
Sì, con una zona super blindata, poi lo andiamo a vedere.
E domani, in omaggio a Figliuolo, uscirà su camionetta militare. La settimana scorsa era uscita solo quella della Croce Rossa, perché era inizio della pandemia, no? Adesso abbiamo militarizzato la campagna vaccinale,
va bene.
E forse compare lì Figliuolo, che
va
dici?
Bene, che la, va
dietro
bene
il cocchio si vede la penna dell'alpino che compare
col cacchio, ma mi verrebbe da dire. Vabbè, cioè,
perché Figliuolo è veramente il grande assente, era l'uomo, certo, che aveva annunciato 500.000 vaccini di media. Allora, la Germania ne sta facendo 1.100.000 al giorno. Voi direte, sono tedeschi, sì, però insomma anche noi, i francesi ci hanno superato, erano partiti male e invece ci hanno ripreso. L'Italia sta andando a rilento,
dove sono sti vaccini? Perché poi il problema è quello, ne arrivano, ce ne sono pochissimi. Adesso l'unico a tornare in auge è Pfizer,
sì.
Manca totalmente dal radar Johnson & Johnson, che doveva essere la svolta, perché bastava
monodose.
Una monodose, via.
Vai che ce n'è.
Non se ne sente più parlare.
La preoccupazione di molti è, sì, abbiamo fatto questo azzardo, cioè Draghi con l'Europa che premeva per il recovery plan, la necessità di fare il piano, le riforme, è andato là e ha fatto il drago, cioè nel senso veramente è riuscito a fare tre cose velocissime, tutte quante molto importanti, ma tutto questo, tutto il recovery compreso, si regge sulla penna dell'alpino di Figliuolo. Cioè se Figliuolo non fa i vaccini,
no, ragazzi,
allora
no.
Le riaperture diventano un boomerang clamoroso, perché riparte il contagio. Lo stesso recovery plan diventa inaffidabile, perché che riforme fai in un paese chiuso per lockdown?
Cioè, certo,
che rilancio dell'economia fa in un paese bloccato da un eterno lockdown? Quindi tutto si sta giocando nella speranza che gli entri il giollio, la pinella dei vaccini di Figliuolo, che però io vedo, sono molto preoccupato. Infatti secondo me Draghi di notte non dorme e
no,
pensa a Figliuolo,
credo anch'io, anche perché lui è tornato forse ieri a parlare,
se non l'ha già fatto
qualcosa.
Fuori, perché l'ho visto scomparire dai radar.
No, ieri c'è stata una mezza dichiarazione, abbiamo raggiunto i 500.000,
ma dove erano? 300.000 il giorno prima, in un giorno
200.000 in più, non
se
lo
non
so.
Se non se li è fatti lui in vena tutti quanti, non lo so.
Non lo so, però questa roba dei vaccini è assolutamente preoccupante, perché è l'unica strada, è dimostrato, è l'unica strada. Leggevo adesso un articoletto in cui si parla, dal 1 luglio New York riapre tutto, quindi teatri, cioè come
la Francia ha annunciato la riapertura,
la Francia
anche
lo stesso l'ha annunciata e dal 30 giugno sarà finito.
Ma certo, come
il
poi
lockdown.
Se no, chi va in vacanza a Parigi quest'estate se sa che alle 10 deve tornare in albergo, ragazzi?
Ecco, nessuno.
De che?
Esatto.
Allora, ma tutti si stanno attrezzando, perché in realtà stanno marciando, sono in accelerazione. Noi abbiamo avuto, guardiamo il caso sardo, che tu mi dirai non fa testo, anzi,
così,
però
così.
Noi questa settimana abbiamo viaggiato sotto quota 8.000 tutti i giorni, e la domenica ne abbiamo fatto 4.000. E guarda che anche adesso che sono arrivati 65.000 Pfizer e tutto quel trenino di vaccini che sono arrivati tra l'altro ieri e ieri, vedrai che domenica si fermeranno a 4.000 lo stesso.
Non
tu credi
dubbio
che domenica ne faranno 10.000?
No.
Ma te che?
Anzi, bisogna vedere domani, che è 1° maggio, festa del lavoro,
lavoro,
che facciamo?
È festa del vaccino.
Secondo me anche quello.
Comunque, quindi vedremo.
Sì, e poi l'altra strada, a me colpisce questo articolo che c'è a pagina 7 dell'Unione. Marta, l'Irlanda e l'assurda quarantena. È la storia di una giovane cagliaritana
che è rimasta bloccata 14
qui.
Giorni a spese sue in un centro Covid in Irlanda. Però voglio dire, si sanno queste cose.
Esatto, si sanno queste cose.
Si informa
e
prima.
Questa qui è l'unica strada. Cioè in Cina, la Cina quando è uscita prima di tutti da questa vicenda, faceva così. Chiunque arrivasse se ne stava, anzi. Qui
prova ad andare in Nuova Zelanda.
Che cosa succede? Ma è l'unica strada.
Chiedilo
è
a quelli
questa
che sono andati con Luna Rossa. 14 giorni chiusi a casa tua, a spese tue, in un albergo, a farti la quarantena. Ma,
Luna Rossa, ricordo che a gennaio ci sono stati gli Australian Open di tennis. Cosa è successo? Che tutti i grandi...
Allora, viaggiare in questo periodo è un lusso. Se lo può permettere chi ha la possibilità, con un computer, di chiudersi da qualche parte e continuare a lavorare. Se no, meglio stare a casa propria, perché questo è un periodo difficile in cui i paesi hanno diritto anche a tutelarsi, no? A evitare di portarsi in casa il virus. L'Irlanda è un'isola, come la Sardegna. Ecco. Sono i comportamenti virtuosi di cui abbiamo parlato tante
volte. Fanno sì che all'interno dell'isola si possa vivere con serenità senza il Covid.
Ecco, noi invece in Italia avevamo aperto fino a ieri un volo diretto dall'India.
Ecco, poi questo me lo spieghi, ma l'altro giorno hanno annunciato che i voli erano chiusi.
Poi il giorno dopo tutti i giornali hanno titolato che su 230 passeggeri 23 erano
24
positivi.
Allora,
c'era il volo quindi.
Quindi, esatto, quindi non hanno bloccato
a
nulla.
Che gioco stiamo
giocando? Ma era bloccato dalla settimana dopo. Ah, cioè queste cose qui vanno preparate.
L'annuncio, fatto l'annuncio.
E poi si capisce perché siamo in questa situazione qua.
Perché siamo questo paese qui.
Ce ne sono davvero molti inadeguati al governo, ancora oggi,
a chi non è mai situazione. Inadeguata chi? È la grande Esther Phillips con la sua voce assolutamente inconfondibile. You can go home again.
The leaves have fallen and the trees are bare. Our golden days are memories. We hear a distant echo in the air that cries, no, no, you can't go home again. The house where joy was ours is just a shell. Go home again.
Vibratino sublime della voce di Esther Phillips. Quando sono le 8:35 devo dire che quando noi abbiamo fatto abbiamo commentato la notizia dell'uscita di Solinas in consiglio regionale, no, col fatto che tre malati su quattro avevano rinunciato.
Quella delle rinunce.
È una delle ipotesi che abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto con Francesco Agus dei Progressisti, è che molti dei malati in realtà non avessero detto di no al vaccino, ma avessero semplicemente detto mi devo organizzare per fare il vaccino, perché sono molti di questi malati sono a letto, sono bloccati, hanno
sono
bisogno di assistenza,
certo.
Sono seguiti da uno specialista. E devo dire che ieri il commissario dell'ATS, Massimo Temussi, ha fatto una precisazione che conferma in pieno
questa nostra linea.
Ha detto Temussi: i rifiuti delle vaccinazioni sono stati molti e svariati, ma i soggetti ad alta fragilità, in particolare chi rifiuta perché necessita di un consulto specifico o perché allettato, non possono essere oggetti di strumentalizzazioni, punto.
E qui
devo dire
anche
che
noi.
Detto da Massimo Temussi, insomma,
sì,
c'è stata una strumentalizzazione. Una parte ha rifiutato il vaccino nell'immediato o lo ha chiesto a domicilio, e poi c'è una quota di numeri errati, inesistenti o di persone che si sono spostate negli ultimi anni dall'isola. Cioè, quello era un dato generale, era un calderone che è stato strumentalizzato. Come
sono state
Musso.
Chiamate anche persone che non ci sono più,
sì,
che sono morte nel frattempo, e quindi anche quello cosa risulta?
Mamma
un no, un rifiuto.
Mamma mia, risulta una strumentalizzazione. La parola l'ha detta Temussi, non l'ho detta io.
Diciamo che non è stata una bella addie dessa Sardegna.
No, beh, assolutamente. Addie dessa Sardegna. Sei su Cagliari tu invece.
Sì,
vero?
No, stavo guardando un po' come funzionava domani per quanto riguarda Sant'Efisio, perché poi per il secondo anno consecutivo siamo in pieno Covid, quindi è percorso blindato, c'è il divieto di transito anche ai pedoni.
Sì, in quella fascia oraria che credo sia la
9,
mattina.
Tra
sì.
le 9 e le 11.
C'è la messa alle 9, poi esce con la camionetta militare, attraversa velocemente, evita tutte le fermate intermedie, va direttamente a Nora. Alle 11 c'è una messa a Nora, da quello che ho capito. Anche là tutto molto veloce, poi si rientra.
E poi si rientra, sì, e soprattutto quelle vie saranno bloccate un po' a tutti, via Sant'Efisio, piazza Zuni, via Restituta, piazza Iene, il corso Vittorio Emanuele. Insomma, sono tutte vie che domani non si potranno frequentare. Quello che io non capisco, lo abbiamo detto in tempi non sospetti, ma perché invece non organizzare qualcosa con i vaccinati, dare spazio a quelle persone che comunque hanno avuto il richiamo e quindi teoricamente sono tra di loro, possono stare, se no non si vede differenza.
Perché
forse
hanno pensato che in questo modo avrebbero fatto arrabbiare di più i non vaccinati.
Vabbè, però manca questo, ragazzi. Cioè, manca veramente la differenza tra chi è vaccinato, ed è uno sprone anche ad accettare di fare
manca
il vaccino.
Manca la voglia e anche la capacità di pensare qualcosa che vada al di là del già visto, perché tutto questo è già stato visto. Stiamo facendo il replay triste dell'anno scorso.
Sì.
In qualche modo questa cosa andava ripensata, perché è passato un anno. Tra l'altro, questa non è una celebrazione qualunque, intanto perché Sant'Efisio non è un santo qualunque.
No.
Non lo è per la Sardegna, non lo è per i cagliaritani, ma perché è un santo il cui culto è legato proprio a un miracolo, a una pandemia, a una peste, a un'epidemia,
certo,
a una cosa molto simile a quella che stiamo vivendo noi oggi. E quindi forse assume un valore simbolico enorme questa processione. Io mi sarei posto il problema, se fossi stato nel comune, nella prefettura, nell'arciconfraternita, nella diocesi, tutti quei signori che si occupano di organizzare ogni anno Sant'Efisio, di esaltare questa valenza simbolica.
Ma io l'avrei portato in giro per tutta Cagliari, l'avrei portato negli ospedali, gli avrei fatto fare il giro della città.
Io credo che la città avrebbe accettato di buon grado per un giorno di stare per 3 ore al balcone, di non uscire per strada, per vedere Sant'Efisio sfilare in tutta la città
ad esempio,
la sua camionetta, e sarebbe stato un momento di comunità importante. Però diciamo sempre noi,
soltanto
qua.
Noi
va bene, rifugiamoci nella musica, che è meglio quando sono le 8:39. The beginning of the end. In effetti da qua inizia la fine del nostro programma. We'll be right back. beginning of the end, quando sono le 8.42, riprendiamo il tema dei vaccini e dei vaccini per i fragili. Parlando con Riccardo Trentin, che è il rappresentante della rete sarda che riunisce le associazioni dei malati di diabete. Buongiorno Riccardo, benvenuto a Radio X.
Buongiorno a tutti gli amici ascoltatori di Radio X. La situazione, come hai già preannunciato, è abbastanza critica per le persone con il diabete in
sappiamo. Tra l'altro, ecco, la particolarità, questo è un caso veramente curioso, non siamo riusciti a capire il perché. In Sardegna sono stati arbitrariamente cambiati dalla regione i criteri nazionali per definire chi è fragile e chi non è fragile. Nel caso del diabete la cosa è eclatante, perché il protocollo nazionale dice che sono ritenuti fragili tutti i malati di diabete 1, che è la forma più grave di diabete, quella che si contrae in genere da quando si è piccoli, e anche i malati di diabete 2, che però fanno uso di almeno due farmaci, quindi che usano prevalentemente l'insulina. In Sardegna invece si è introdotto questo criterio del danno d'organo. Che cosa significa? Perché è stata fatta questa scelta? L'avete capito voi?
Allora, sinceramente, se vuoi onestamente il mio parere, non è ben chiaro, perché il danno d'organo è già di suo una persona con il diabete che ha
già un danno d'organo, certo.
Ha già il danno d'organo di suo, certo. Quindi diciamo crea dal punto di vista della comunicazione una grande confusione.
E infatti i malati stessi
questo
sono
è un problema.
I malati stessi si sono chiesti: ma io avrò il danno d'organo, non ce l'avrò? Poi oltretutto, per poter essere introdotto come criterio in un sistema informatico, questo criterio deve essere accompagnato da un codice, da qualche cosa che riconosca, diciamo, il singolo paziente. Sennò chi lo stabilisce? Lo stabilisci caso per caso? Oppure devi andare col certificato a fare il vaccino? Non lo so. Qual è il criterio che si può utilizzare per definire questa categoria?
Allora, sarebbe opportuno che si prendesse esempio da regioni che hanno iniziato a vaccinare le persone fragili prima della regione Sardegna. E facciamo esempi, insomma, regionali come, non so, l'Emilia Romagna.
Non è difficile trovare degli esempi, quasi tutte
mi verrebbe da dire, no?
Esatto.
Quasi tutte.
Ecco.
Io ho fatto l'esempio dell'Emilia Romagna, perché è stata la prima a adottare proprio il criterio nazionale. Cioè c'è un criterio nazionale, c'è una raccomandazione nazionale, che è quella dell'Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute, della firma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che identifica come fragili le persone con il diabete che sono diabetici tipo 1 e diabetici tipo 2 con due o più farmaci, e sono inseriti in lì. E hanno un rispettivo codice di esenzione, che è il codice 013, che è stato escluso dalle raccomandazioni regionali, quindi esclude il sistema in automatico le persone con il diabete.
Ecco, quindi allora, per capirci, in quella lista che è stata, diciamo, comunicata nei giorni scorsi dall'assessorato regionale all'allegato 1, i diabetici non ci sono praticamente.
No,
gli 013 no, non ci sono, capito?
Non ci sono. Allora, nelle interpretazioni che possiamo dare noi, perché noi stiamo interpretando le dichiarazioni rilasciate il 12 aprile dell'assessore Nieto, che dice che non tutti i diabetici rientrano tra le persone estremamente fragili, ma soltanto quelle con danno d'organo,
sì,
ok? Ma una sua considerazione. E aggiunge: saranno i servizi di diabetologia a chiamare direttamente chi deve essere vaccinato in questa fase.
Stiamo messi bene. Ma chiunque abbia esperienza di persone diabetiche, conoscenti diabetici, sa che i centri di diabetologia sono ovviamente oberati di lavoro, anche perché la Sardegna è una delle regioni italiane con la più alta incidenza di questa malattia, e quindi
esatto,
delegare ai centri di diabetologia chiamare gli ammalati, anche perché non tutti hanno un rapporto continuativo col reparto. Cioè c'è il diabetico che va ogni anno a farsi la visita, c'è quello che fortunatamente riesce a gestirsi e può stare anche qualche anno senza passare da un centro di diabetologia. Ecco, delegare al centro il compito di chiamarli, secondo me, è un po' uno scaricabarile.
Poi abbiamo fatto una proposta, abbiamo avuto delle interlocuzioni proprio con la Direzione Generale della Sanità ieri,
sì,
in merito a questo. Abbiamo fatto una proposta: siccome i centri di diabetologia hanno un gestionale per hanno degli elenchi,
certo,
un gestionale per le persone con il diabete, e sono in grado di estrarre le persone che magari che hanno il diabete ma che hanno un contesto di maggiore fragilità,
certo,
ad esempio presenza di più complicanze, presenza di altre patologie.
Certo.
La richiesta che abbiamo fatto noi: chiedetegli gli elenchi, prendete gli elenchi ai centri di diabetologia e iniziate ad attivarvi dall'azienda sanitaria a chiamare le persone con il diabete. Volete chiamarle? Chiamatele. Però cioè, ci vuole un metodo, perché qua siamo senza metodo. E ricordo che le persone fragili in Sardegna che hanno il diabete sono circa 60.000, che avrebbero la priorità su tutti gli altri, ma non lo dice Riccardo invece... Trentini della rete Sardo Diabete, lo dicono le indicazioni nazionali. Sì.
Persone che si stanno vedendo passare davanti, coetanei, esatto, perfettamente sani. Allora, la settimana scorsa è stata fatta un'altra cosa dalla regione, è stato detto va bene, anche i malati fragili e quelli che hanno un codice di esenzione, quindi anche i diabetici, si possono da d'ora in poi registrare sulla piattaforma regionale, quella dell'ATS, e in effetti dal 22 si poteva andare su questa piattaforma, e la piattaforma che prima ti respingeva se avevi un codice di esenzione ti ha accettato. Però tutti questi che hanno ricevuto poi il messaggino di accettazione sono spariti nel nulla, nel senso che nessuno li ha mai più contattati.
Non
in una
sono
settimana.
Stati ancora chiamati.
Assolutamente. Che notizie hai? Cioè, quelli, tutti quelli che si sono registrati dal 22 in poi sulla piattaforma verranno chiamati? Risulta a qualcuno che queste persone hanno un codice di esenzione e quindi hanno un diritto a essere vaccinati prima? O li chiameranno con il solo criterio anagrafico?
Purtroppo quello che sta succedendo è che le persone vengono chiamate solo esclusivamente per fascia d'età. Se hanno il diabete, la fascia d'età, vengono chiamati. Gli altri no, stanno ancora aspettando. Ma oltretutto sta succedendo una cosa ancora più disomogenea nel territorio regionale. Se, ad esempio, nel Medio Campidano e nella Gallura stanno gli elenchi, gli hanno chiesto le ASSL locali e stanno vaccinando le persone con il diabete secondo questi elenchi. Quindi abbiamo Medio Campidano e Gallura che procedono in una direzione, stanno vaccinando le persone con il diabete fragili, le stanno vaccinando secondo le indicazioni del centro di diabetologia, sì, che è quello che è il
che avete suggerito.
Negli altri territori è caos.
Sì, sì, sì. Tra l'altro, a me mi dicono che molti di questi che si sono registrati sulla piattaforma ATS, quando poi vengono chiamati, e vengono chiamati solo sulla base dell'età, arrivano a fare il vaccino e dice: ma lei è diabetico? Ma io...
Esatto.
Allora non glielo possiamo,
non glielo possiamo fare.
Non esatto, può più stare qui.
E quindi lo fanno tornare a casa a riaspettare. No, è una cosa che rasenta la follia. Trentin, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Io credo che ci risentiremo nei prossimi giorni per vedere se ci sono novità su questo fronte. In bocca al lupo, grazie.
Un caro saluto a tutti. Grazie, grazie, grazie a tutti gli amici ascoltatori, grazie a Radio X, grazie.
Grande groove di Marvin Gaye, Third World Girl. 8:52, 13:52, noi resteremo sempre ad ascoltare questa musica.
Molto, sì.
teniamola in sottofondo e tienila, continuiamo a parlare perché ci sono altre cose che vogliamo condividere con voi, vero Giovanni?
Ma io sto guardando un po' i siti di informazione, la notizia del giorno è successa credo stamattina presto.
Israele.
Tragedia al raduno religioso sul monte Meron, o Meron, no, non lo sappiamo, credo Meron però. Almeno 44 morti e 150 feriti, insomma su tutti i siti di informazione trovate foto, video di quello che è successo, decine di persone sono morte schiacciate dalla folla in fuga dopo che alcuni pellegrini sono scivolati sui gradini di una tribuna. Al raduno religioso erano arrivate sul monte Meron altre 100.000 persone. Credo che questo sia un dato
assembramenti pericolosi.
A parte gli assembramenti pericolosi, però credo che in un anno e mezzo si sia persa anche questa abitudine.
Sì.
Alla fine, no? A stare, perché poi dentro la folla ci si comporta in determinati modi. Io penso che un po' sia venuto a mancare. Alla prima occasione è successo sicuramente il panico, tante cose, poi il risultato è questo, quindi non è una notizia molto molto bella.
No, è una cosa molto drammatica.
Sì, poi stavo cercando di capire che cosa sia successo tra il nostro amico Crisanti e la regione Veneto.
Sì, c'è polemica, c'è qualcosa
di più di polemica, perché a quanto pare Crisanti è stato accusato di diffamazione dalla regione Veneto e lui replica: si renderanno ridicoli, non succedeva dai tempi di Galileo. Evidentemente, insomma, Zaia non è piaciuto come lui ha...
Beh, Crisanti non è simpaticissimo, no. Devo dire che non è che fa molto per farsi, per rendersi simpatico.
Beh, ma anche gli altri, insomma.
Anche gli altri, però lui se può dire una cosa fastidiosa in modo fastidioso la dice.
Sì, diciamo che c'è un bellissimo c'è un video interessante, la rubrica televisione di Aldo Grasso sul sito del Corriere della Sera, in cui dice, in cui invita questi vari virologi e scienziati, dice: liberateci almeno un giorno della settimana dalla vostra presenza in televisione, cioè fatelo per noi, ma fatelo anche per voi.
Perché state un po' esagerando, vi state ripetendo, state diventando un po'
ridicoli tra le altre cose. E Crisanti viene definito da Aldo Grassi come il Messia, perché ha sempre questa faccia molto afflitta, da
sofferente,
predicatore, quindi lo taccia di...
Io ho il sospetto che lui indossi il cilicio, per esempio, quasi certo.
Auguri a lui.
Va bene, comunque Crisanti non ne parliamo, perché noi con la Sardegna c'è un conto in sospeso. Io vorrei fare un'intervista con Crisanti tanto per chiedergli come gli è saltato in mente di fare questa cosa di Sardi e Sicuri in Sardegna utilizzando quegli stessi tamponi rapidi, veloci, che lui oggi vede come il diavolo, cioè la causa di tutti i mali. Eppure ha fatto in Sardegna una campagna di screening di massa, secondo me controproducente, ma non sono l'unico a dirlo, tutta basata sui tamponi rapidi, tamponi con scarsissima affidabilità, che hanno creato l'illusione nelle persone, anche spesso in persone ignoranti, perché si sono fatti nei piccoli centri, nelle campagne, queste cose, di essere sani, di essere immuni. E quindi la sera la gente andava a fare, a festeggiare il compleanno, a prendere la pizza insieme, al bar a bere con gli amici, perché intanto la mattina nel campo sportivo, nel palasport, si erano fatti tutti il tamponcino di Crisanti. Ma quella che noi abbiamo definito la sagra del tampone che non sappiamo ancora quanto sia costata, ma penso che sia costata molti soldi alle tasche dei contribuenti, stata ispirata da Crisanti. Allora io vorrei sapere, professore, ci spieghi perché, in che modo ha pensato che fosse utile per la Sardegna questa cosa qui?
Sergio, noi solo i migliori, solo i migliori, non badiamo,
ce ne facciamo sfuggire uno
e non badiamo a spese da questo punto di vista.
Era il momento in cui lui era arrivato al primo scorrio brutto col Veneto, te lo ricordi?
E ce lo siamo
presi, cercava una sponda,
e dove poteva provare,
e l'ha trovata da zio Christian. Che voglio dire, io per primo, quando a Natale è stata annunciata la cosa degli screening di massa, ho detto: bella idea, bella
iniziativa.
È stata annunciata come una cosa che doveva essere fatta in un mese,
cioè, no, ma che alla fine tra Natale e Capodanno eravamo tutti quanti
screenati
e controllati,
avevamo la fotografia dell'esistente e da lì si partiva. Invece no,
come
poi ci siamo dimenticati invece per strada di fare gli screening, quelli veri, cioè i tracciamenti dei malati giorno per giorno, e siamo arrivati nella situazione
al risultato
in cui
siamo. Altra notiziola che riguarda sempre i vaccini, perché insomma inizia il marketing, come ci siamo detti. Il capo di Moderna, che è uno dei vaccini che si stanno utilizzando di più, esce fuori con questa intervista al Corriere della Sera e dice: varianti
venghino,
più contagiose,
signori,
non importa, noi siamo pronti a mettere sul mercato un'unica puntura, quindi sì, un'unica dose di vaccino che supera le varianti, ci proteggerà dall'influenza e, come abbiamo detto prima, pagherà anche il bollo dell'auto esatto, o dello scooter.
Comprende anche il bollo auto.
Quindi no, un po' di tutto.
Quattro varianti, influenza e bollo auto.
E bollo auto, tutto
con Moderna. Adesso è iniziata la campagna, poi qualcuno dice che quando finisce la pandemia e si esce dallo stato di emergenza, questi vaccini costeranno 5 volte tanto, 6 volte tanto,
sì, cioè sarà...
ne vedremo. Vabbè, delle belle.
Quello che è, credo che insomma,
finché questa cosa non finisce ne vedremo delle
arrivata
belle.
Arrivata a questo punto però, meglio cioè,
diciamo, meglio sarebbe che l'Italia accelerasse sul vaccino italiano. Tra l'altro, io sono preoccupato per il nostro scrittore caro figlio, che si era offerto come testatore del virus del vaccino italiano ed è completamente sparito dai teleschermi. Caro figlio, se ci sei, batti un colpo, perché siamo tutti molto preoccupati per te.
Se lo stanno chiedendo tutti, sì. Non è che ha avuto problemi.
Dalla Gruber non è più passato. Starà scrivendo un libro, forse, la sua esperienza di cavia umana.
Caro figlio cavia, non lo so.
Va vediamo. Bene, comunque tutti, a parte gli scherzi, tutti confidiamo sul fatto che possa arrivare presto un vaccino italiano. Siamo sicuri che quando arriverà sarà un buon vaccino, perché la ricerca in Italia è una cosa seria, la facciamo con grande rigore e con grande competenza, però siamo un po' in ritardo su questa cosa e la cosa è preoccupante
parecchio, perché... parecchio. E poi l'ultimissima forse notizia che oggi sì, riusciamo a dare, notiziola politica in ambito nazionale, perché ieri c'è stata questa zoomata dove c'era Enrico Letta, dove c'era Conte che parlava a titolo forse di 5 Stelle, non lo so, c'era Bettini e c'era insomma altri personaggi.
Bettini, mamma mia, c'era Bettini, è ricomparso Bettini.
C'era anche lui, sì, c'era anche lui. E comunque Letta Conte, l'asse PD 5 Stelle alle comunali non c'è, se non in pochissimi e rari casi. E quindi
sicuramente non ci sarà a Roma, perché penso che in qualche modo loro riproporranno la Raggi, i 5 Stelle.
Pare che loro vogliano riproporre la Raggi, che si è dimostrata super sindaco.
Sì.
Super.
Fate un salto all'obitorio, vi rendete conto, ahimè, che sindaco è stato la Raggi.
Infatti.
All'obitorio di Roma, dove ci sono 4.000 bare in attesa di cremazione, di seppellimento, e c'è un solo addetto dell'AMA che gestisce queste procedure per il comune di Roma, vi rendete conto?
Questo è il livello.
Dopo 4 anni, 5 anni di amministrazione targata 5 Stelle,
esatto,
un anno per ogni stella.
Quelli che dovevano
le stelle
migliorare,
sono tante.
Quelli che dovevano migliorare tutti. Eia.
Va bene, è arrivata alla fine della trasmissione. Noi vi auguriamo un felice weekend.
Buon Sant'Efisio.
Pieno di sole, pieno di Sant'Efisio, pieno di belle cose, di persone gradevoli con le quali stare e conversare, ovviamente con la musica di Radio X. Noi ci risentiamo lunedì dalle 8 alle 9 in diretta, dalle 13 alle 14 in replica, da Sergio Benoni
e da Giovanni Follesa.
Un caro carissimo saluto a tutti voi.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao. Extra, extra.